Riders.
Oltre la prima pagina.
E sembra molto strano da dire, ma buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno. Questo è Insiders, incredibile, di solito diciamo sempre buonasera perché andiamo in onda alle 6, ma sono le 13.30, quindi non lo possiamo dire. Nonostante l'università sia chiusa e abbastanza deserta, anche se c'è qualcuno che si sta laureando, beati loro, noi siamo qui per tenervi compagnia con una nuova puntata, sperando che le vacanze di Pasqua siano andate al meglio. Comunque io sono Alice.
E io sono Umberto.
Ok, che oggi è in regia, siamo tornati ai vecchi tempi quando non avevamo
un regista. Che non si sente, Umberto non si sente
non
in tutto
si sente,
questo.
Ma,
tu
ma
mi senti bene?
Io ti sento benissimo. Okay. Comunque, anche oggi partiamo a bomba con delle notizie fantastiche. Parliamo degli studenti sulle barricate, così Umberto ha voluto chiamare la notizia. Parliamo del bilancio, non della bilancia, fortunatamente, di Pasqua. Non tocchiamo quell'argomento.
Non parliamo della bilancia.
Esatto. E poi torniamo con Ambientiamoci, parliamo di eventi meteorologici estremi, visto che il tempo di questi giorni forse non sa neanche lui esattamente cosa deve fare. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, soprattutto su Instagram a nome Radio Yulm, dove ci sono i nostri sondaggi grazie ai quali costruiamo la puntata. E vi ricordiamo anche che abbiamo un numero di telefono 331 14 38 923 al quale potete scriverci dei messaggi, visto che siamo molto simpatici, e dire la vostra opinione. Detto questo, per l'ennesima volta qui a Insiders,
ma basta questo discorso,
ha deciso di portare una canzone per niente nota. No, in realtà, cioè, magari c'è gente che non l'ha mai sentita.
Che è grave, se posso permettermi.
Vabbè, non è detto, visto la tua cultura musicale, non sei nella posizione di poter dire qualcosa. Quindi ci ascoltiamo Through the Barricades. Il nome della band non lo dico perché
Spandau
Ballet. Non so pronunciarlo.
Doesn't know where love has gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see a little face that's turned to ice, and when she smiles she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying. As our sun begins to fade, and we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow. Sing in the music of the parade, and we made our love on wasteland and through the barricades. Born on different sides of life, same and feel all of this strife. So come to me when I'm asleep. We'll cross the lines and dance upon the streets. And now I know what they're saying as the drums begin to fade.
We'll be right back.
E questi erano gli Spandau Ballet con Through the Barricades, che nonostante Alice non approvi il mio continuare
non è,
a riproporla,
è
una bellissima canzone.
Canzone
e si adatta perfettamente ai temi che trattiamo, perché purtroppo viviamo in un periodo che non posso definire col suo termine tecnico, ma che potete facilmente intuire, in cui purtroppo questa canzone è molto attuale. Alice mi ha guardato con grande odio. Oggi siamo da soli in questo studio.
Ma non
studio,
è vero,
quindi...
ma che grande odio? Ma cosa stai dicendo? Guarda, si inventa le cose. Comunque io direi di passare alla notizia senza perderci in chiacchiere, così
vai,
magari riusciamo a concludere questa puntata in orario.
Non credo.
Ci proviamo. Allora, da settimana ovviamente si parla delle proteste di alcuni etnei italiani, dove gli studenti chiedono ai rettori di interrompere qualunque tipo di collaborazione con Israele dopo, diciamo, le crescenti critiche per come Tel Aviv sta gestendo la guerra a Gaza. Ovviamente, come avrete sentito, non sono mancate le manifestazioni in piazza, sono state occupazioni di aule e strutture, e su tutti i casi, diciamo, c'è quella della Sapienza di Roma e anche dell'Università di Bologna. E oltre alle occupazioni di aule e strutture, ci sono stati anche tentativi di interrompere eventi e convegni, di nuovo ancora a Bologna, dove all'incirca 300 studenti hanno tentato di irrompere al Teatro Manzoni il 20 marzo scorso, mentre era in corso appunto l'inaugurazione dell'anno accademico. E ci sono stati anche episodi di imbavagliamento di ospiti e personalità varie. Sempre alla Sapienza è capitato a David Parenzo, che è conduttore della Zanzara di religione ebraica.
Quindi diciamo che il clima è abbastanza caldo. E difatti vi abbiamo chiesto già,
sì,
questo, cioè molti studenti chiedono di interrompere collaborazioni con Israele, e sul nostro Instagram Radio Yulm la maggioranza di voi, 45%, ci ha detto che insomma gli studenti che protestano hanno ragione a chiedere di interrompere le collaborazioni. Una minoranza, il 20%, ci ha detto che non capisce il senso di queste manifestazioni. Il 35% invece ha preferito non schierarsi. Anche perché è un tema abbastanza delicato, non si parla direttamente della guerra, ma si parla molto spesso di ricerca scientifica, di ricerca culturale.
Infatti,
quindi non è semplicemente boicottando le università che fai cambiare la linea di Netanyahu, quindi non è semplicissimo, ecco.
Io infatti ho risposto non mi schiero, perché diciamo che non si può dall'esterno, secondo me, prendere una posizione così diciamo netta e definita, bisognerebbe analizzare diverse cose, però comunque
in ogni caso, per cercare di fare qualcosa, alcune università hanno dato ascolto in qualche modo agli studenti. Il 19 marzo il Senato Accademico dell'Università di Torino a seguito di una lettera che era stata firmata da circa 1600 tra docenti e collaboratori universitari di tutta Italia, ha votato una mozione con cui all'Ateneo viene vietata la partecipazione al bando di cooperazione bandito dal Ministero degli Esteri per partnership con le università israeliane per quest'anno 2024. Peraltro quella stessa mattina il rettorato dell'Università di Torino era stato occupato dai collettivi studenteschi, e con la richiesta di interrompere i 9 accordi attualmente in vigore tra l'Università di Torino e le università israeliane, richiesta che poi non è stata accolta. Poi è arrivata,
esatto,
l'Università di Pisa.
È arrivata la Scuola Normale di Pisa, che diciamo è una delle massime istituzioni in materia di lettere in Italia, lo sappiamo tutti. E loro però hanno deciso di non bloccare nulla, ma invitano il Ministero a riconsiderare il bando 2024, anche alla luce dell'articolo 11 della Costituzione, che dice: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Ora, il riferimento, spiega appunto il rettore Luigi Ambrosio, è alle possibili ricadute che la ricerca universitaria può avere, diciamo, in certi campi e in ambito bellico. E anche qui c'è stato, diciamo, un forte dissenso.
Fortissimo dissenso, soprattutto tra chi non aderisce ai collettivi e anche le associazioni di amici della normale, quindi diciamo gli ex studenti. Ovviamente queste sono le mosse delle singole università.
Esatto.
E poi si è mosso il Ministero,
ovviamente.
Il Ministero dell'Università, che il 21 marzo, il giorno dopo le contestazioni di Bologna,
sì,
peraltro a Bologna al Teatro Manzoni c'era il ministro dell'università,
certo,
Anna Maria Bernini,
che tra l'altro è stata ospite anche in Ulm durante l'inaugurazione dell'anno accademico.
Esatto. E che cosa è successo? C'è stata una riunione il 21 marzo della conferenza dei rettori italiani, ovvero tutti i rettori,
sì,
si sono riuniti, non c'era nessun assente, erano 85, tutti 85 rettori, 70 in presenza, gli altri collegati da remoto.
Comunque devo dire una buona percentuale in presenza,
sì,
la maggior parte.
La maggioranza in presenza, però la cosa importante è che ci fossero tutti.
Esatto.
Che non è diciamo così frequente. L'incontro è durato quasi 3 ore e sostanzialmente è uscita una condanna ai comportamenti violenti, intolleranti, certo, alle velleità di pensiero unico che alcuni collettivi studenteschi starebbero tentando di imporre nelle, esatto, varie università. Nella nota conclusiva si legge che l'università si fonda sul confronto, sì, anche aspro e determinato tra, sì, tesi diverse, argomentate, non gridate, sostenute dall'esercizio della ragione, non imposte. Quindi diciamo una presa di posizione abbastanza dura nei confronti dei collettivi che hanno animato queste proteste. Ora, i rettori hanno chiuso le porte a una delle proposte del ministro Bernini, in realtà, perché il ministro Bernini aveva avanzato una proposta un po' drastica, mettiamola così, che era quella di inviare la polizia davanti agli atenei più bellicosi, sì, per maggiore sicurezza. Però appunto i rettori non sono molto a favore di questo, è un'estrema razio a cui
io
non vogliono ricorrere.
Che abbiano avuto ragione i rettori, ecco. Però esatto, è stata istituita una mini task force formata appunto dai rettori di Ca' Foscari a Venezia, l'Orientale, Napoli e l'UMSA a Roma, che diciamo definisca dei punti chiave che tutti gli atenei possano usare per creare diciamo una linea di azione e anche forse reazione comune. Ovviamente e inevitabilmente tutti i rettori sono preoccupati. Il rettore di Genova è stato addirittura aggredito per strada,
sì,
quindi realmente
fa.
La situazione è molto calda e tesa, e ovviamente la polizia resta ovviamente in estrema allerta. Nessuno vorrebbe arrivare al punto di diciamo chiamarli e che loro agiscano, però bisogna comunque stare molto allerta.
C'è stata una bella dichiarazione del rettore dell'Università Federico II di Napoli che diceva: io non voglio
arrivare.
Accettare,
certo,
la polizia nella mia università. Se dovessi arrivare a richiederlo, e non escludo che potrebbe succedere, il giorno dopo la mia richiesta di intervento della polizia io mi dimetterei, perché,
certo,
non la considero una cosa sensata. Però
anche perché
purtroppo
sarebbe non riuscire comunque a gestire,
no,
una situazione, capito? Non riuscire comunque a gestire degli studenti e perdere la situazione di mano, e non sarebbe per niente bello.
Poi però a Pasqua, proprio a Pasqua, il 31 marzo, il ministro Bernini ha parlato al TG1,
esatto,
dopo la decisione della normale che è arrivata un paio di giorni prima. E insomma, non è che ci sia andata leggera, mettiamola così. Ha detto che le università non possono boicottare o entrare in guerra.
Sì.
Ecco, che cos'è questa affermazione?
Le università non possono boicottare o entrare in guerra. Poi è andata avanti, ha detto la situazione è delicata perché una minoranza molto rumorosa vuole confondere le critiche, anche legittime, alle politiche di Netanyahu con Israele e il popolo israeliano. Sono due cose diverse e chi le vuole confondere, attenzione, rischia di entrare in una dimensione di antisemitismo o di sentimento anti-occidentale.
Cosa sono queste parole?
Allora, intanto vi abbiamo fatto una domanda. La ministra Bernini appunto afferma che le università non possono boicottare o entrare in guerra.
Ecco.
Ecco, il 50% di voi, quindi l'esatta metà, ha risposto critica agli studenti che non la pensano come lei. Poi c'è, diciamo, la minoranza, 36%, capisco il principio ma l'avrei espresso diversamente, e un 14% che afferma parole sacrosante.
Siete molto spaccati, i nostri,
sì,
ascoltatori molto spaccati su questa risposta, più che sulla prima.
È vero.
Più che nel caso del hanno ragione gli studenti o meno, devo dire.
No, qui c'è una maggioranza netta critica agli studenti che non la pensano come lei.
Quindi in realtà è una maggioranza di critica al ministro in qualche,
certo,
modo, no? Quindi ovviamente questo 50% è d'accordo con i collettivi che,
certo,
ovviamente dopo le parole del ministro insomma si sono diciamo hanno dato voce alla propria rabbia, al proprio sdegno, soprattutto puntando sul fatto che sì, è un atto politico, perché effettivamente, questo è inutile negarlo, molti di questi collettivi che protestano in questi giorni sono legati agli ambienti della sinistra extraparlamentare in Italia, il governo di centrodestra, quindi gioco forza, le due cose non vanno particolarmente d'accordo. Ora, la preoccupazione è che le proteste che vediamo in questi giorni vadano a crescere.
Certo, ovviamente.
Vadano a crescere e si trasformino in un clima che in realtà in Italia non vediamo da quasi 50 anni.
Sì, dal
68-77, insomma, le grandi contestazioni studentesche.
Esatto, sì. Quelle che noi abbiamo studiato, che,
ecco,
adesso stiamo,
esatto,
un po' rivivendo in prima persona.
C'è una differenza sostanziale: all'epoca l'università,
certo,
era molto più politicizzata di quanto non sia oggi, e quindi insomma i collettivi avevano un peso molto maggiore anche a livello banalmente numerico. per farvi, esatto, per darvi un'idea, una delle ultime manifestazioni che c'è stata ha visto 30 studenti in campo a fronte di un'università che di studenti ne aveva qualcosa come 1500, adesso non mi ricordo quale fosse l'Ateneo, però capite che è veramente una minoranza. Già negli anni, sì, 60 probabilmente sarebbe stato diversa la relazione numerica tra le due parti, però sicuramente quello che bisogna tenere in considerazione è che ci sono alcuni atenei che sono molto politicizzati e quindi, sì, è abbastanza, certo, inutile fare questi discorsi perché tanto continueranno a protestare, ma c'è sempre il problema dell'infettività, della violenza, certo, che è molto alta e potrebbe espandersi. Poi vi abbiamo fatto un'ultima domanda.
Esatto, spostandoci un po' a livello, diciamo,
interno.
Locali e interno, bravo, interno è la parola giusta. Appunto, prima abbiamo detto prima Torino, poi la normale di Pisa. Adesso ci spostiamo a Milano, Yulm. Gli abbiamo, ecco, chiesto anche Yulm dovrebbe interrompere le collaborazioni con Israele. Ecco. Allora, qui c'è stata una divisione più o meno netta, perché il 55% di voi ha risposto no, non ce n'è motivo, e il 45% sì, subito. Ora, non per criticare una parte o l'altra, ma quelli che ovviamente hanno risposto sì, subito, immagino sia per lo più, secondo me, una risposta di pancia. Però bisogna sapere ed essere consapevoli di che cosa Yulm, esatto, fa con di collegamenti, appunto, con Israele. Mm-hmm. Perché non sappiamo che tipo di rapporti, a meno che qualcuno non faccia parte
in realtà lo sappiamo,
dell'organizzazione interna.
In realtà, certo, lo sappiamo perché, ovviamente, come tutte le università, i bandi di ricerca, certo, devono essere pubblici, quindi lo sappiamo. La Yulm non ha bandi di ricerca attivi, esatto, con atenei israeliani, quindi non hanno collaborazioni a scopo di ricerca. Non abbiamo ricerche comuni. C'è un bando di cooperazione, però non con le università israeliane, certo, ma con la Camera di Commercio dell'Industria israelo-italiana di Tel Aviv, quindi diciamo qualcosa di più non direttamente universitario, mettiamolo, certo, così, qualcosa di più economico. Però ci sono tre opportunità, sì, di student exchange con degli atenei israeliani: l'Università Bar-Ilan per le lingue, la Kinneret Academic College per il turismo e lo Shenkar College per le arti e i media. Peraltro con lo Shenkar College c'è un bando di cooperazione, non di, sì, ricerca ma di cooperazione, molto più strutturato, che include anche la formazione dei docenti. Quindi queste sono le partnership che ha Yulm in questo momento con Israele, che, come potete facilmente intuire, non sono partnership di che possano avere, come diceva il rettore della normale, certo, delle ricadute in ambito bellico o quant'altro.
Esatto, cioè, ma poi soprattutto penso che
è proprio cultura schietta.
Esatto, in un periodo come questo anche chi magari vuole fare delle esperienze all'estero non abbia come prima meta in testa proprio Israele, ecco. Quindi, ripeto,
soprattutto non dalla Yulm, magari, esatto, da altri tipi di università, altri indirizzi può anche starci, ma qui da noi...
Sì, è un po' difficile, diciamo che sono altre le mete che vengono privilegiate. Quindi, ricollegandomi a quello che dicevo prima, e non per appunto criticare quel 45%, però effettivamente la Yulm non è che abbia dei collegamenti a livello che possono intaccare a livello bellico, ecco, quindi niente. Io mi sono schierata dalla parte, no, non ce n'è motivo, ma perché ero consapevole che la Yulm non potesse avere, diciamo, collegamenti compromettenti, se così possiamo dire, con Israele.
Peraltro, e qui poi chiudiamo, la nostra non è neanche un'università particolarmente politicizzata,
no,
e di fatti in giro per l'università non abbiamo visto, no, per il momento mobilitazioni o quant'altro, segno che è qualcosa che non ci tocca in maniera così, così diretta.
Sì, l'Ateneo aperto ha accolto gli studenti ucraini, ha dato la possibilità, quello sicuramente, però appunto, come dicevi tu, dei veri e propri schieramenti a livello politico non li ho mai né percepiti, no, né veramente sentiti in università.
Ora vedremo che cosa succederà in questo tema. Ovviamente noi ci auguriamo che in Yulm non succeda nulla.
No, certo. non penso, sinceramente, anche per il tipo di persone che ci sono, che ci possano essere delle rivolte particolari.
E speriamo,
ecco,
che il clima si pacifichi anche,
esatto,
negli altri atenei d'Italia. Oh,
Questi erano i Green Day con Holiday, che è diciamo, titolo molto intelligente per diciamo, introdurre il prossimo argomento. Ma prima di passare al prossimo argomento ci tenevo a salutare la nostra regista Giulia, che oggi non c'è, ma soprattutto la nostra social media manager Daniela e tutta la sua famiglia che ci stanno seguendo dal Molise. Quindi vi mandiamo
Molise, li salutiamo.
Un grande abbraccio.
Anche perché oggi, ribadiamo, io e lì ci siamo da soli, perché ufficialmente Radio Yulm sarebbe chiusa, spenta. Ma
va bene comunque. Comunque parliamo di vacanze e parliamo di Pasqua, in particolar modo, come vi dicevamo prima, di bilancio Pasqua quale a livello di turismo, perché ovviamente purtroppo il maltempo ha colpito fortemente il centro nord soprattutto, ma questo non ha frenato diciamo l'esercito di turisti che a Pasqua e Pasquetta ha invaso le città d'arte e non solo del bel paese. I dati ovviamente parlano chiaro e confermano il trend positivo post Covid, fortunatamente, perché infatti le strutture ricettive ufficiali hanno accolto più di 7 milioni di presenze, con un aumento dell'1,2% rispetto all'anno scorso, quindi veramente un bilancio positivo.
Peraltro l'Italia protagonista dei flussi internazionali, con una presenza straniera che ha superato diciamo tutto quello che diciamo i dati degli anni precedenti, un incremento del 3,2% rispetto allo scorso anno. E in testa bene o male c'è Napoli con 250.000 presenze, poi Genova il 98% delle strutture ricettive occupate, a Roma un più 24% rispetto all'anno scorso. E anche in Veneto lo sempre di nuovo 24% in più, e 300.000 turisti a Venezia, due terzi dei quali stranieri.
Esatto.
Quindi 200.000 stranieri, potevamo scriverlo così, ma noi ci vogliamo complicare la vita. Poi sempre secondo le stime di Coldiretti, salutiamo i tecnici Yulm che passano coi carrelli
passata di pomodoro.
Con la passata di pomodoro, se ce ne vogliono favorire un po', va bene così. Secondo le stime Coldiretti, negli agriturismi oltre 1,5 milioni di presenze, perché ricordiamocelo, a Pasqua si griglia e quindi si deve stare in campagna,
che è esattamente quello che ha fatto Umberto.
Non ho grigliato, c'era troppo vento.
Esatto, le condizioni meteo non hanno permesso a molte persone di fare la tipica grigliata. Grigliata di Pasquetta.
Hai fatto tutto tu, l'importante.
Esatto. Però andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio le diverse zone, perché non tutte hanno dei bilanci positivi. Ad esempio la zona del Ticino, alla fine il meteo non ha riservato diciamo delle sorprese positive per il settore turistico del ticinese, perché appunto quella che è appena passata viene definita una Pasqua da dimenticare, perché le strutture hanno chiuso con un tasso di occupazione del 45%,
quindi sotto la metà.
Esatto. E quando giovedì effettivamente hanno visto anche le previsioni meteorologiche, che ovviamente non accennavano a migliorare, si sono un po' messi l'anima in pace. Non ci sono state diciamo quelle prenotazioni all'ultimo minuto, e hanno dovuto fare realmente i conti con ben pochi arrivi, soprattutto dalla Svizzera, che essendo così vicina di solito porta grandi quote a livello di turismo. E a soffrire di più sono stati gli alberghi a 3 stelle, mentre diciamo le strutture a 4 e 5 stelle, che hanno diciamo avuto anche la spa, hanno fatto un po' meno fatica. Ma effettivamente se la Pasqua ha deluso, i prossimi giorni dicono che non andranno meglio, perché purtroppo l'occupazione delle strutture non supera il 35%, che è veramente poco. La Pasqua ovviamente è andata male, ma diciamo che è un po' come, non solo per il Ticino, per tutte le zone d'Italia, la Pasqua è un po' un banco di prova per quella che è la stagione turistica poi estiva. E diciamo che c'è speranza comunque, perché si spera che questa appunto stagione estiva possa regalare ancora grandi soddisfazioni.
Un pochino più invece diciamo soddisfatti sono gli imprenditori della Riviera Romagnola. Ovviamente tempo anche qui insomma non è stato particolarmente clemente, però a Pasqua bene o male, peraltro arrivando a fine marzo ancora prima, più freddo, esatto, e quant'altro. Comunque Pasqua per la Riviera Romagnola non è un momento clou, quindi non c'erano aspettative altissime. Però nonostante tutto si è andata abbastanza bene, perché soprattutto a Rimini in 500 alberghi aperti c'è stato circa l'85% di occupazione delle camere, quindi comunque un buon dato. Per la Romagna sono partiti soprattutto gli italiani,
esatto,
però anche insomma qualche straniero un giretto in Riviera se l'è fatto. E tendenzialmente è, si dice che per la Riviera Pasqua sia la prova generale dell'estate.
Esatto.
E le prenotazioni sempre nella zona di Rimini per la stagione estiva sono già del 6% superiori rispetto a quelle del 2023. Quindi
comunque,
bene o male,
dei dati migliori quelli della Riviera rispetto alla zona del Ticino. Arriviamo poi alla Liguria. Arriviamo alla Liguria, in particolare nell'Imperiese. I dati sono, diciamo, in linea col Pasqua del 2023, con ottimi tassi di occupazione degli alberghi nelle zone di, appunto, di Sanremo e di Bordighera. Le presenze sono state per lo più di italiani, già dalle, diciamo, regioni limitrofe, e degli stranieri, per lo più francesi, tedeschi e svizzeri. E gli operatori riferiscono di aver già avuto un inizio di prenotazione anche per i prossimi ponti, quelli futuri, soprattutto gli italiani, per il ponte, diciamo, del 25 aprile, 1 maggio, in attesa che le condizioni meteo migliorino.
Poi nella zona del Savonese, bene o male, risultati in linea con le aspettative, in alcune zone camere piene al 100%, peraltro soggiorni soprattutto molto brevi, quelli nel Savonese, anche perché voglio dire, vabbè, una o due notti, invece nel 2022-2023 si parlava dell'intero periodo pasquale,
esatto.
Quindi c'è stata la scelta di andare più rapidi, mettiamola così. Su questo sicuramente influiscono anche il terminal crociere di Savona, che le navi si fermano per uno o due giorni massimo.
Bilancio più che positivo invece per gli operatori di Sestri Levante e tutto il Golfo del Tiguglio, che sono molto soddisfatti anche, appunto, con risultati migliori rispetto agli anni precedenti, una media del 95% di occupazione, quindi molto alta. Anche la ristorazione ha registrato numeri, diciamo, eccezionali. E
salutiamo di nuovo la passata della
Juve. La prevalenza è di turisti italiani, con un ritorno anche degli stranieri. Per concludere, gli alberghi pieni oltre il 90%, ovviamente Santa Margherita e Portofino.
Vabbè, grazie per le sue
certezze. Esatto, con ottime previsioni ovviamente per i prossimi ponti, in particolare anche in questo caso per il mese di maggio in generale ci saranno molti turisti americani, per poi non parlare di Porto Venere e le Cinque Terre, che, diciamo, in qualsiasi periodo dell'anno sono piene,
sold
out, piene di turisti.
Non ci si può proprio andare.
Quindi, come vedete, a livello di turismo, a Pasqua e Pasquetta c'è un po' una divisione tra nord e sud, anche influenzata forse dalle condizioni meteorologiche.
Sì, anche perché a sud ha fatto caldo, se non altro ha fatto caldo e c'era un minimo di sole. Che
esatto,
invece qua a nord...
però poi di questa cosa ne parleremo anche, ambientiamoci, che analizziamo un po' questo clima, che cosa ha intenzione di fare. Nel mentre sentite come sottofondo musicale una canzone che ci riporta indietro nel tempo, almeno per quanto
troppo, sì,
mi riguarda, e che augura e spera un tempo migliore.
Aspettando a lungo che sorgesse il sole, tra il sapore dei miei baci e del caffè, noi distesi sopra un letto di parole, dopo un po' guardandomi dicesti che è un'estate da vivere, un'estate di noi, lei balla vodka, l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere? La sabbia a rincorrere un pallone, come se la spiaggia fosse un privé, e le notti passate a fare cazzate, un film dell'orrore, quattro risate, non sai che fortuna passarle con te, oh dimmi che è un'estate. Di noi, il reiba, la vodka, l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere? Lo vuoi condividere? Quest'inverno dove andremo non importa, la distanza a volte è solo un cliché, ma la mia barca segue il vento e non la rotta, ma se vuoi tu invece puoi seguire me. Oh, oh, oh. Un'estate da vivere,
un'estate di noi. I rave, la vodka, l'odore del mare. Hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere? Hey. Lo vuoi condividere? I rave, la vodka, l'odore del mare. Hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere?
Questo era Lorenzo Fragola con Fuori c'è il sole,
hashtag,
che ci, hashtag Fuori c'è il sole, ecco, che ci rimanda indietro di ere geologiche più o meno.
Però molto bella, sempre io, molto bella questa canzone.
Forse ero alle medie, no, ero,
sì,
già alle superiori.
Possibile, io alle medie sicuramente.
Non
lo,
vabbè, non è importante, ambientiamoci.
Ambientiamoci.
Scusate, mi c'è sempre molto da ridere. Non c'è niente da ridere perché gli eventi meteorologici stanno,
beh,
diventando estremi.
Così.
E il 2023 è stato l'anno della grandine. Ora parliamo del 2023 perché ovviamente un bilancio del 2024 a livello meteorologico non lo possiamo ancora fare, visto che siamo solo agli inizi, anche se secondo me ci regalerà molte gioie. Per
cioè,
questo, molte gioie in senso ovviamente negativo,
okay,
anche se non sarò qui a raccontarvele perché non nel senso che... Detta così un po' brutta, va bene, non sarò qui a raccontarvele perché a novembre si spera mi laureo e quindi niente.
Non succederà questa cosa.
Non succederà, saremo qui di nuovo io e Umberto a parlarvi di guerre e eventi meteorologici terribili.
Quindi...
Comunque, l'Italia è divisa a metà, un po' come è successo, vi abbiamo già anticipato, a livello di turismo, pioggia al nord e sole al sud. In realtà anche la neve in montagna, mentre a sud c'è questo vento caldo del Sahara che ha portato a temperature molto anomale. E la Pasqua ha letteralmente diviso in due l'Italia dal punto di vista meteorologico, regalando cartoline differenti. Perché, vi faccio un esempio, ha nevicato sulle località di alta quota, mettendo giù dai 33 ai 140 centimetri di neve, ad esempio sul Monte Baldo a Verona, che è una cosa incredibile, mentre c'era bel tempo a sud con lo scirocco che ha portato veramente temperature sopra la media, le persone in spiaggia, al mare. Ho visto gente che faceva il bagno, ad esempio in Sicilia, ho detto beati loro, cosa
beati
mi devo
loro
dire? Comunque,
mi sono preso del gran vento sul mare, quindi...
Va bene così, io della grande pioggia invece a Milano. Però nel corso del 2023 l'Europa è stata interessata da circa 10.000 grandinate di grosse dimensioni, mentre nei 7 anni precedenti non si erano mai superati, diciamo, i 3.000 eventi di tale portata. Stringendo, diciamo, il focus sull'Italia e stando ai dati forniti dall'European Severe Weather Database, il 2023 è stato teatro di 1.468 grandinate intense, che è veramente tantissimo, penso che tutti ce lo ricordiamo. Per, diciamo, riportare alla luce degli eventi culmine, c'è stato il 23, nel 2023 c'è stato quello in Veneto a luglio,
sì,
quando sono caduti chicchi di grandine, praticamente grandi come delle palline da tennis, che hanno non solo causato gravi danni alle infrastrutture, ma soprattutto hanno ferito 110 persone. Ma ancora il 27 luglio del 2023 a Toro, in provincia di Campobasso, i chicchi di grandine hanno raggiunto i 9 centimetri di diametro, che è veramente tantissimo.
E però stando... non è un fenomeno passeggero eccezionale.
No, esatto,
sembra.
Perché infatti stando a un report del European Severe Storms Laboratory si tende a escludere che questo sia un fenomeno ovviamente passeggero, e al contrario sono fenomeni che, essendo sempre più frequenti, portano alla necessità di sapersi attrezzare e per poterci ovviamente convivere. E indovinate le cause di questi fenomeni completamente anomali dove ricadono? Ovviamente nel cambiamento climatico, è una rappresentazione immediata di quello che sta accadendo. Ma come si forma questa grandine che ha dimensioni effettivamente anomale? È vero che negli anni le tecnologie e, diciamo, la capacità di osservazione e anche prevedere questi fenomeni sono aumentate, ma le cause appunto di questo aumento sono da ricercare sempre nel riscaldamento globale, che riversa, diciamo, la sua energia nella formazione di nuvole temporalesche. Quindi di nuovo torniamo sempre qui, così aumentano il numero dei fenomeni meteorologici, e ad alimentarle è l'energia che origina dal Mar Mediterraneo, che poi nel corso, diciamo, di un anno solare ha registrato l'ondata di calore più lunga degli ultimi 40 anni, ha fatto aumentare le temperature del mare fino a 4 gradi centigradi. Ora, queste informazioni sono state, diciamo, pubblicate, e l'Agenzia Nazionale ha partecipato anche appunto a questa ricerca, a livello di nuvole tecnologiche, ora l'energia, anche a livello di energia e di sviluppo economico sostenibile. È stato sancito che il calore generato dall'aria calda si è scontrato con le correnti fredde provenienti dall'Europa settentrionale, causando appunto questa grandine dei veri e propri, diciamo, cimiteri di tetti e macchine completamente distrutte.
Però perché succede proprio da noi così
perché
tanto?
Perché succede proprio l'Italia? L'Italia, per via purtroppo della sua posizione geografica, è quella che è stata maggiormente colpita, proprio per la conformazione a livello della pianura padana, che è una vera e propria culla, perché anche il maltempo di questi giorni è stato causato proprio da questo. Praticamente la pianura padana trattiene il calore ed è circondata da montagne, che sono fattori che favoriscono gli afflussi di aria fredda dal nord, che poi creano questa formazione di grandine. Però se analizziamo anche un po' la situazione in Europa, appunto, l'Italia non è l'unico paese che dorme sonni poco tranquilli. Ci sono anche Francia, Germania e Polonia che archiviano appunto il 2023 come un anno orribile a livello di grandine.
E peggiori sono i francesi.
Sì, se analizziamo i dati, in Francia 1502 fenomeni, e che è lo stato europeo più colpito, poi c'è l'Italia che segue con 1468 episodi e poi la Germania con 1270 segnalazioni. Però cosa effettivamente conta per dire la Francia è il paese più colpito rispetto all'Italia? A fare la differenza è la dimensione dei chicchi, perché in Italia la grandine, che è definita appunto molto grande, è stata censita per 596 volte, mentre quella gigante, quindi chicchi superiori a 11 centimetri, solo 67 volte.
Comunque tanti.
Esatto, che se lo paragoniamo appunto nel 2023 alla Francia, gli episodi di grandine molto grande sono stati 280 e quelli di grandine gigante, diciamo, sono stati solo 10. Quindi a confronto con i 67, diciamo che fa la differenza. Ora, le difese da prendere in considerazione in questo caso sono molto semplici. Sono stati sperimentati questi cannoni antigrandine che però non hanno dato questi grandissimi risultati, e ciò che noi possiamo fare banalmente è usare appunto delle reti antigrandine per proteggere coltivazioni, diciamo, e vetri temperati. E inoltre molto spesso le previsioni meteorologiche riescono ad anticipare di diverse ore, anche giorni, questi fenomeni estremi, quindi è bene consultare ovviamente il meteo, soprattutto in occasione di viaggi e trasferte, perché vi assicuro che prendere una grandine così pesante in autostrada non è per niente semplice da gestire, o in moto, ecco, banalmente. Ho visto persone che hanno parcheggiato la macchina, erano dentro l'ufficio, ma non hanno potuto fare niente, perché ovviamente non è che puoi uscire e sdraiarti sul cofano, e poi il risultato è una macchina a bozze. Veramente incredibile.
Una macchina a pois. Dove
esatto.
Però i pois sono dei buchi nella carrozzeria.
Buchi della carrozzeria che non sono molto divertenti, soprattutto perché mancano i pezzi di ricambio, questo è il problema principale.
Quindi, in conclusione, perché hai scelto la canzone che sta per partire?
Ma secondo te?
Secondo me lo facciamo decidere a loro.
Va bene, vai.
Lo facciamo decidere a loro, ok. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, lightning.
and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder.
Imagine Dragon Thunder. E dopo le nuvole tecnologiche al posto delle nuove tecnologie siamo arrivati alla fine della puntata. Io non so che cosa avessi effettivamente nel cervello per dire nuvole tecnologiche.
È la grigliata di pasquetta saltata che ti è andata di traverso.
Ho mangiato solo una piadina molto...
No, ma che tristezza.
Ma perché ero in giro ad un outlet, quindi ho mangiato una roba al volo, capito? Cosa perché?
Perché?
Perché? Perché ho mangiato la piadina perché era l'outlet
a Pasquetta.
A me piace, mi diverto molto, mi rilassa.
Va bene, va bene, va bene. Dopo questo momento di profonda tristezza, sono le 14, 16 minuti e 24 secondi. Termina qui questa puntata di Insiders oltre la prima pagina. Anche se non ci sono, noi ringraziamo la nostra regista Giulia che si sta facendo la bella vita a casa.
Ringraziamo Umberto che oggi era in regia, si è fatto autoregia.
E ringraziamo Daniela che anche lei è a casa. Che
non ha fatto le storie, non ha potuto documentare i litigi miei e di Umberto.
Ma oggi non ci sono stati, quindi sono loro il problema.
Magari sono loro.
Sono loro il problema. Ragazze, non tornate. No,
dai, smettila.
Allora, noi ovviamente vi ringraziamo per averci seguiti anche in questa puntata tra virgolette extra. Noi torniamo non la prossima, non quella dopo ancora, quindi torniamo il 24 aprile alle ore 18 come
orario
normale,
regolare. Sì, esatto.
Orario regolare per Insiders. Parleremo di altro, anche perché da qua al 24 aprile scoppia la guerra atomica.
Ma tanto lo sai come va, cioè nelle prossime settimane
succede qualunque
di
cosa,
tutto, la qualunque, quando torniamo in
muore
noi...
il papa, scoppia la guerra,
oddio, speriamo di no. E, quando abbiamo smesso di andare in onda era morto Berlusconi, è scoppiata una guerra. Top,
perfetto, come al solito. Tanto sarà sempre così. Che gran divertimento. Io ringrazio Alice,
ringrazio Umberto, sperando che questo tempo migliori, visto che sembra che stia venendo giù.
Ma ogni tanto esce il sole, hashtag fuori c'è il sole. No, non è vero, però. Ci risentiamo il 24 di aprile, sempre qui a Insiders oltre la prima pagina.
Insiders.
Oltre la prima pagina.